llega sin avisar, que en una peña de lobos se anda dejando agarrar, que en una peña de lobos se anda dejando agarrar.
Ed eccoci di nuovo in diretta, come dicevamo, con un compagno del Nodo Solidale per parlarvi, aggiornarvi su qual è la situazione in Chiapas, ma anche un po' in più in generale in Messico, se vuoi dirci qualcosa di più, e per fare anche una valutazione con te di com'è andata questa gira. Mi senti?
Dopo. Allora, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Sì, si sente, non si sente molto bene purtroppo. Non riesco a rimediare un cellulare recente, però siamo qui a disposizione.
Guarda, noi ti sentiamo bene comunque, se vuoi iniziare a parlare, parla te che ti sentiamo perfettamente.
Ok, perfetto. Allora, no, innanzitutto come sempre ringraziare le compagne e compagni di Radio Onda Rossa per lo spazio che sempre ci offrono e in cui possiamo fare a meno megafono della situazione drammatica che abbiamo già più volte commentato ai microfoni di questa radio, quella che noi chiamiamo una vera e propria guerra in Messico. E su questo punto diciamo di fare focus sulla guerra in Messico, che è una guerra forse diciamo spettacolarizzata attraverso la guerra al narco, le serie che se ne fanno, i film che se ne fanno, ma che non rispecchiano la profondità e la drammaticità di una guerra che invece punta a spezzettare il territorio, per cui la chiamiamo guerra di frammentazione territoriale, e che a sua volta punta quindi a rendere più accessibili i territori e le risorse alle multinazionali che stanno dietro praticamente gli attacchi costanti e continui delle forze della malavita, delle forze narco-paramilitari e delle forze militari vere e proprie. Diciamo, questo era per fare un po' questo è un po' il tema che stiamo cercando di analizzare negli spazi che si sono aperti sia ai microfoni di questa radio sia in altre radio libere in Italia, e soprattutto con un paio di iniziative pubbliche che si sono fatte, e specialmente abbiamo fatto una a 9 luglio a Porto Fluviale, dove insomma abbiamo voluto incontrare pure la comunità latinoamericana che lì vive e lotta. Allora, noi ci teniamo sempre a dire che non è un'analisi forzata, cioè parlare di Messico è parlare degli ultimi 16 anni 350.000 omicidi secondo i numeri ufficiali, e negli ultimi 4 anni 365.195.000 omicidi secondo quali fonti si prendono entrambe del governo, cioè fonti ufficiali. Stiamo parlando quindi di una media di 91-90, più o meno 90 omicidi al giorno, 11 dei quali sono femminicidi, e niente, di fronte. E poi l'altro dato ancora più sconcertante, se vogliamo, ha a che vedere con i desaparecidos, che in tutto il paese si contano ormai intorno ai 112.000. 112.000 persone che non si sa dove sono, possibilmente sono morte, ma sappiamo che anche una parte di esse sono state diciamo forzosamente messe a lavorare per la grande industria del narco. È il caso soprattutto di professionisti o di migranti che vengono usati come sicari e braccianti, o dei professionisti che vengono usati nei laboratori o negli ospedali segreti del narco. Dobbiamo pensare al narco come una grande struttura, come una grande impresa. Un narco è l'altra forma con cui le grandi imprese, i grandi mercati finanziari investono parte delle risorse per moltiplicarle con i guadagni facili ottenuti dal transito della cocaina che dalla Colombia raggiunge gli Stati Uniti attraverso la capacità logistica dei cartelli in Messico, e centuplica il valore di questa merce. E in questi affari investono anche le imprese legali, o comunque i funzionari, gli amministratori, gli avvocati, i giudici, i poliziotti e tutta la parte del potere. Chiunque ha capacità di investire investe in questo mercato, che ovviamente fiorisce ogni giorno di più grazie a lì sì l'apertura delle frontiere che gli Stati Uniti hanno rispetto a questa merce, e che risponde distribuendo armi a tutti i cartelli e anche al governo messicano.
Diciamo questa un pochino come la situazione qui da noi quando si parla di mafie, perché ormai non si parla più solo di una mafia,
ma
di tanti gruppi criminali, no? Quindi che da un lato reinvestono i proventi dei loro traffici in attività tra virgolette legali, no?
Esattamente, c'è la narrazione della separazione netta tra economia legale e economia illegale, è fittizia, cioè nel senso sì esiste, però è realmente è formale, è una narrativa forse comoda per articoli, libri e appunto narrazioni superficiali. Dobbiamo pensare l'economia come un'economia, soprattutto l'economia messicana, dove si intrecciano costantemente il lato, diciamo, illegale e illegale delle merci, e ancor di più dove i soci in questi affari non sono, cioè c'è un'immagine troppo, diciamo, stereotipata nella commedia televisiva del narco vestito mezzo da cowboy con un ghigno cattivo e la pistola d'oro, ma in realtà il narco, il prototipo del narco è più in giacca e cravatta, gente molto legata alla politica locale, statale e incluso federale, e comunque alle classi medio-alte che investono costantemente questo settore. Chi arriva con la pistola sotto casa sono i soldati, sono i soldati dei cartelli, sono i ragazzetti, sono i sicari contrattati, quelli sì pescati nei quartieri più poveri e marginali della società, dove comunque fanno manovalanza. Ah, l'idea del narco, dobbiamo finanziarizzare l'idea del narco, faccio tante da questo appunto. E tutto questo peraltro per dire che la feroce guerra che questi gruppi scatenano nei territori a volte è permessa ed è autorizzata nella misura in cui questi territori sono territori con comunità resistenti che spesso si oppongono ai megaprogetti, alle grandi opere, e quindi una maniera per fare terrore ma senza nessun costo politico. C'è qualcosa che il governo messicano ha imparato dai tanti anni di scontro con lo zapatismo, scontro politico non solo militare, dallo zapatismo, è che bisogna ridurre il costo politico quando si attacca il nemico. E quindi attaccare il nemico attraverso il narco, cioè con outsourcing da parte del governo, pagare gruppi di mercenari che comunque si dedicano a questi, che comunque sono stati armati storicamente già dagli anni 90, appunto quando lavoravano più come paramilitari, adesso sono trasformati in narco paramilitari, cioè adesso partecipano attivamente a un'economia illegale, e quando richiesto vengono pagati per attaccare gli attivisti sociali, le femministe, i compagni e le compagne, per capirci, le organizzazioni come per esempio le ZLN, che lottano per, diciamo, per un Messico totalmente differente. E quindi niente, dicevo, scusate un attimo, in questo contesto quindi bisogna analizzare che dietro la guerra di frammentazione territoriale ci sono comunque degli interessi da parte del governo che sicuramente ha tre grandi megaprogetti in ballo, o forse quattro. Potremmo dire sicuramente il corridor transismico, il Tren Maya, la raffineria de Dos Bocas e poi il gasdotto de Morelos. E diciamo questi quattro megaprogetti sono quelli diciamo impulsati dal governo di AMLO, del centro-sinistra, che confermano comunque l'investimento nell'economia direttamente estrattivista e direttamente nelle grandi opere che si fanno sul territorio indigeno storicamente ribelle, storicamente organizzato. In questi territori è oggi forte la presenza del narco, e dove oggi è più forte la violenza del narco, fra gruppi, gruppetti, in situazioni locali molto specifiche, che danno la sensazione alla cittadinanza, agli abitanti, alla gente come noi che sta lì, di stare sotto il tiro incrociato, il fuoco incrociato di una guerra che non si capisce, e una guerra che si contengono le piazze, ma violentissima, e che in fondo finisce con indebolire la capacità di organizzazione, la capacità di uscire, entrare di casa, la capacità di sopravvivere. Ognuno si concentra a salvarsi sul chi può, e in questo debilita fortemente la capacità di organizzazione e di mobilitazione dei gruppi autonomi. Quindi noi comunque abbiamo una lettura, mo la sto facendo breve, abbiamo fatto degli incontri lunghissimi su questo, non vorrei essere superficiale, però in qualche modo non neanche voglio ridurre il narco a tutto questo, ma dobbiamo ricordarci che il narco, a parte che è un'economia capitalista, ma agisce come forza paramilitare e a sua volta genera violenza, una violenza scontrollata, diciamo, una violenza che è irrefrenabile in territori specifici della resistenza autonoma, e la indebolisce come tale. Quindi in qualche modo direttamente il narco agisce come forza controinsurrezionale.
Certo, una cosa che mi dicevano, insomma, degli altri, un compagno messicano che conosco, insomma, da anni, ovviamente lui sta a Città del Messico, in tutt'altra zona, però mi diceva che ultimamente, come dire, l'esercito del narcos o dei narcos, delle vari gruppi, in realtà sono più è più grande dell'esercito ufficiale dello Stato messicano. Cioè, hai più gente in qualche modo dentro, no? Quella che tu chiami manovalanza, gruppi coinvolti, no? Dentro questi gruppi paramilitari, di quanto sia l'esercito ufficiale.
Ma guarda, i numeri è un po' difficile ovviamente averceli con prova esatta, però quello che dobbiamo sempre ricordare è che l'esercito messicano lavora a favore di un cartello, storicamente il cartello di Sinaloa, che a sua volta ha ovviamente un proprio esercito privato. Quindi la cosa più assurda e forse difficile da assumere è che tutte le operazioni contro il narco in realtà in Messico sono contro certi cartelli che sono, diciamo, i rivali del cartello di Sinaloa. Bisogna intendere il governo messicano storicamente come il socio preferito del cartello di Sinaloa. Qualsiasi guerra che organizza il governo messicano contro il narco di solito è contro i cartelli rivali. Prima gli Zetas, il cartel Jalisco Nueva Generación, il cartel del Golfo. Quindi dobbiamo capire che tutti gli apparati, pure tutta la capacità militare dell'esercito messicano, in realtà non è rivolta per combattere il problema in sé, ma è rivolta per combattere un cartello o l'altro secondo le convenienze politiche del momento, considerando il governo messicano come socio del cartello di Sinaloa. Questo non lo dico io, questo dice Chapo Guzman al processo che sta facendo negli Stati Uniti, interpretazione personale.
Sì, diciamo che sono verità giudiziarie ormai ben conosciute, sì, proprio perché ne abbiamo parlato già anche in altri momenti. Che cosa ti pensi di questi incontri, no? Che cosa potrebbe nascere, che cosa ha bisogno, insomma, che tipo di sostegno? Perché da come descrivi la situazione in Chiapas, anche così, diciamo velocemente e superficialmente, come in altre aree anche del Messico, uno si rende conto che tutto il mondo è paese, cioè non è molto differente da quello che avviene qui da noi, da quello che è venuto, che ne so, quando uno pensa alla mafia siciliana, quando pensi ad altre situazioni dove in primis, no, chi sono stati attaccati sono proprio chi politicamente si è mosso per cambiare la realtà locale, territoriale, lo sfruttamento, no, che a cui si è sottoposti. Non da oggi, no? Parliamo anche del dopoguerra, per capirci.
Sì, ma in realtà ovviamente sono, diciamo, si mettono in pratica dispositivi che hanno funzionato da sempre, o a volte si fa laboratorio in posti come il Messico o come la Palestina o come il Kurdistan, no? Per poi riprodurre, perfezionare questi meccanismi magari con altra intensità anche altrove, compreso Occidente. Noi di solito diciamo questo, no? Che ovviamente nella periferia dell'impero ci si può permettere un'intensità della barbarie che altrove sarebbe troppo visibile o troppo criticabile, o non sappiamo, resta comunque possibile. Quello che vorrei sottolineare appunto è il volume di fuoco che c'è in questa guerra, che diventa insostenibile nella misura in cui appunto parliamo di 90 omicidi al giorno e spesso queste pallottole fischiano vicino. E dall'altro lato la proposta alternativa del ZLN non è una proposta qualsiasi, è un esperimento di autogestione e di centinaia, quasi migliaia di comunità, villaggi, e stiamo cercando un esperimento sociale che coinvolge circa 300.000 persone e senza Stato, in un progetto di vita che diciamo la democrazia con dignità, basato diciamo sulla forma di socialismo dal basso, di un ecologismo parte della cosmovisione maya e di un femminismo applicato a partire dalla condizione delle comunità indigene. Quindi, come a volte sosteniamo le esperienze democratiche dal basso, socialiste dal basso, come Rojava o come le sono state in certi momenti in altre parti del mondo, dobbiamo ricordare che oltre alla violenza della guerra che stiamo denunciando, stiamo difendendo un sogno che è lo stesso sogno collettivo. È contraddittorio, sperimentale come ogni esperienza di società organizzata dal basso senza Stato, però lì c'è, e c'è, e avanti, e resiste. Per questo tutto il nostro sforzo è in queste attività che stiamo facendo, e in generale quotidianamente a fianco dei compagni e delle compagne zapatiste.
Certo, io ti ringrazio. Erano esattamente, insomma, 27 anni fa quando ci fu la prima chiamata internazionale, appunto, nelle comunità zapatiste del Chiapas, per il primo incontro intercontinentale, fu come fu chiamato all'epoca, per confrontarsi proprio su il mondo che uno vorrebbe, no? Avrebbe voluto, e come metterlo in pratica. Insomma, quindi erano proprio in questi giorni ci fu il primo incontro, se non erro.
Sì. Continua lo stesso sogno, un sogno che è costantemente sotto attacco, e io pure ringrazio ancora una volta Radio Onda Rossa, e un saluto soprattutto alle compagne e compagni, a qualsiasi persona che sta dietro le sbarre che ci ascolta, e niente, spero di poterci sentire presto con notizie non tanto drammatiche, ma comunque questa è la lotta, qui stiamo, e davvero ringraziamo con il pugno in alto Radio Onda Rossa per tutte le volte che ci offre questo spazio.
Bene, ciao, un abbraccio.
Un abbraccio.
Ciao, ciao, anche se mi senti poco. Ciao.